dopo i no detti da Papa Francesco, che abbiamo visto un pochino stamattina. Ci lasciamo guidare da lui per entrare un pochino di più nelle sfide culturali in cui siamo già immersi, in cui già ci troviamo, che hanno a che fare queste sfide culturali con la nostra fede, con la nostra vita. Riguardano davvero anche noi? Riguardano davvero la nostra fede? Perché ogni sfida culturale porta con sé un cambiamento, un passaggio, e in questo può approfondire il senso e il contenuto della fede, oppure può allontanarsene, può addirittura contrapporsi. Noi, se ci lasciamo stimolare dall'azione dello Spirito, diventiamo perfino più sensibili, più consapevoli delle sfide culturali che sono in gioco, che non si fermano, non si fermerebbero sul piano culturale. Toccherebbero sempre il senso della vita, della persona, la sua dignità. Potrebbero avvicinare a questo, o potrebbero allontanare, oppure addirittura contrapporre. Non solo è difficile, ma è impossibile fare un lavoro educativo, e prima ancora crescere nella fede, che porta come dono una visione, uno sguardo, una luce sulla persona, sui suoi rapporti, sulle dimensioni e le dinamiche della vita, da custodire, da promuovere e da far diventare cultura, cioè visione della vita che entra in relazione con tante altre visioni. Una persona spirituale potrebbe non essere interessata ai cambiamenti culturali? Io credo di no. Non potrebbe ritenersi esonerata dall'affrontare le sfide culturali, perché in gioco c'è appunto questa visione della vita, questo Vangelo sulla vita, per la vita. Non è che si tratta di un ambito, di una dinamica da cui ci sentiamo estranei, anzi abbiamo il dovere di far sì che la nostra visione della vita, frutto del Vangelo, faccia luce e interpreti e si confronti con altre visioni per purificare, per correggere, per rafforzarsi da un'altra parte. Ma quali sono queste sfide culturali? Il Papa ne presenta alcune. Noi dobbiamo sempre procedere attraverso alcune attenzioni, alcuni ambiti, ma sapendo che sono strettamente legati, connessi con altre attenzioni, con altri ambiti. La vita spirituale non è aliena, non è indifferente da ciò che accade nell'ambito culturale, anche perché la vita spirituale, la vita secondo lo Spirito, la vita che viene da questa visione di Dio e della realtà umana, genera una visione della vita, di tutti i rapporti, quindi genera fortemente un impatto, un'implicazione culturale. che se non lo facesse vorrebbe semplicemente drammaticamente dire che non è una vita spirituale vera e propria, è una sorta di religiosità che sopravvive a se stessa, ma non ha dentro la forza, la potenza del Vangelo, da custodire, da promuovere, da donare, da fare interagire con tutte le altre dimensioni della vita. Il Papa annota, anzitutto, il fatto che si manifestano queste sfide culturali in autentici attacchi alla libertà religiosa o in nuove situazioni di persecuzione dei cristiani, le quali in alcuni paesi hanno raggiunto livelli allarmanti di odio e di violenza. In molti luoghi si tratta piuttosto di una diffusa indifferenza relativista connessa con la disillusione e la crisi delle ideologie, verificatasi come reazione a tutto ciò che appare totalitario. Ciò non danneggia solo la Chiesa, ma la vita sociale in genere. Il punto qual è? Il punto è quello che viene adesso. Riconosciamo che una cultura in cui ciascuno vuole essere portatore di una propria verità soggettiva rende difficile che i cittadini desiderino partecipare a un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri personali. Vedete come anche qui è connessa la visione di fede, il passaggio alle dinamiche culturali, la possibilità o meno di convenire, di partecipare da singoli, da famiglie, da un progetto comune. Questa indifferenza relativista e questi attacchi alla libertà religiosa compromettono fortemente il fatto che dalla visione di fede scaturisca con una efficacia culturale e con una implicazione nell'intera comunità possibilità concrete di lavorare per il bene comune. Forse è un po' difficile questa roba qua. Vi risulta un po' difficile?
No.
No? Per esempio noi viviamo, paragrafo 62, in un tempo in cui, nella cultura dominante, il primo posto è occupato da ciò che è esteriore, immediato, visibile, veloce, superficiale, provvisorio. Con questo dramma, il reale cede il posto all'apparenza. L'apparenza cancella il reale, fa obliterare, dimenticare il reale. E si naviga culturalmente verso lidi, prospettive che non si riescono a leggere fino in fondo, le cui implicazioni possono diventare anche drammatiche. Se il reale cede il posto all'apparenza, come si farà a sostenere che la vita si può fondare, si può e si deve costruire, edificare su un Dio che si è rivelato? Non c'è nemmeno il piccolo minimo spazio per far entrare questa possibilità e capacità e bellezza anche di educare a partire e grazie a un mistero di luce che dice il vero e quindi su cui si può saldamente costruire, mistero di luce che viene dall'incarnazione del Figlio di Dio. Siamo lontanissimi, viviamo nelle stesse case, viviamo negli stessi luoghi, lavoriamo negli stessi posti, soffriamo nelle stesse situazioni, ma Il dato culturale compromette alla radice la possibilità non solo di costruire la vita sulla fede, ma appunto di portare con l'evangelizzazione un dono essenziale al bene della vita di tante altre persone in questi contesti. In molti paesi, quindi è un fenomeno mondiale, la globalizzazione ha comportato un accelerato deterioramento delle radici culturali, con l'invasione di tendenze appartenenti ad altre culture, economicamente sviluppate, eticamente indebolite, che hanno quindi una potenza devastante. Come viene guardata dentro queste sfide culturali, questi cambiamenti culturali, la vita, la storia, i rapporti tra le persone, eccetera? Come viene guardato? Viene guardata così. Molte volte si vuole trasformare, per esempio, i paesi dell'Africa in semplici pezzi di un meccanismo, parti di un ingranaggio gigantesco. Ciò si verifica spesso anche nel campo dei mezzi di comunicazione sociale. Si passa sempre da questo spettro della comunicazione sociale. E questi mezzi di comunicazione sociale, essendo per lo più gestiti da centri del nord del mondo, non sempre tengono in debita considerazione le priorità e i problemi propri di questi paesi, né rispettano la loro fisionomia culturale. C'è uno spostamento di significato attraverso dinamiche culturali, può compromettere profondamente, addirittura anche sradicando dalla loro stessa visione di vita popolazioni intere. E del resto è quello che in qualche misura, adesso non voglio mettere la stessa stregua sullo stesso piano, ma in qualche misura la presenza dei mezzi di comunicazione nostri, delle nostre televisioni, nelle famiglie, che vanno 24 ore su 24. Semplicemente come un soprammobile, in effetti ti comunica continuamente messaggi di cui o ti senti superiore, ti senti per il momento non interessata, eppure ti trasformano, ti portano dove vogliono. Allo stesso modo i vescovi dell'Asia hanno sottolineato le influenze che dall'esterno vengono esercitate sulle culture asiatiche. Nuove forme di comportamento come risultato di un'eccessiva esposizione ai mezzi di comunicazione. I valori di fondo sono minacciati da intrattenimenti mediatici che portano a un'altra visione delle vita. Un'altra sfida culturale sta nella proliferazione di nuovi movimenti religiosi, alcuni tendenti al fondamentalismo e altri che sembrano proporre, di fatto propongono, una spiritualità senza Dio. Vedete come le differenze sono profondissime tra la visione della vita che viene dal Vangelo e che noi dobbiamo portare, dobbiamo trasmettere, dobbiamo comunicare, e queste visioni che chiamiamo fenomeni culturali con cui confrontarsi. Sembra comunque davvero che questi passaggi sono non di immediata chiarezza in ordine a tutte le implicazioni, però ci lasciamo un po' accompagnare Nel senso che non dobbiamo diventare esperti di questi problemi, ma nel senso che nella nostra opera pastorale, nella trasmissione della fede e quindi nel lavoro per cui una visione integrale della vita in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni, diventa il dono che noi vogliamo fare, perché le domande che stanno nel cuore umano trovino risposte esaurienti, illuminanti. E ci sia un processo che sostiene un'opera educativa. Ecco, quindi noi ci stiamo dentro, ecco, cioè, mettiamo un po' a orecchiare queste problematiche, no? Ma perché ci rendono edotti di quale originalità noi, grazie al Vangelo, siamo portatori e di quale integra e completa visione siamo destinatari e portatori. Se non assumiamo la sfida di questi fenomeni che vengono da questi cambiamenti, questi poteri in azione, queste esperienze nuove, noi lasciamo che il Vangelo parli sempre meno. Se parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve anche ad alcune strutture ed un clima poco accoglienti in alcune delle nostre parrocchie e comunità. O si deve a un atteggiamento burocratico per rispondere ai problemi semplici o complessi della vita dei nostri popoli. In molte parti, dentro queste sfide, diciamo che sappiamo che ci sono, ma analizzarli, comprendere che cosa portano con sé e che cosa comportano per noi, lo facciamo abbastanza poco, no? Tanto è vero che i nostri centri culturali, che dovrebbero proprio fare questo lavoro, sono numerosi per un verso, ma sono deboli per un altro verso. Fanno altri lavori, non entrano nel vivo di queste problematiche, se non raramente. Prevale un atteggiamento burocratico spesso nel lavoro pastorale. C'è un predominio dell'aspetto amministrativo su quello pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione. Cioè la sfida o le sfide sono enormi. Non leggiamo fino in fondo dove vanno a sbattere e che cosa cambiano profondamente. E dall'altra il nostro lavoro pastorale, il nostro impianto pastorale ha dentro questi grossi limiti. Vuol dire che se l'impegno missionario delle nostre comunità si deve risvegliare, deve riprendere vigore l'impegno comunitario, che mostri una Chiesa viva, vivace, che propone e offre una possibilità di sperimentare una appartenenza a una realtà, appunto, alla realtà della Chiesa. Perché se non c'è l'appartenenza, si sfilaccia il rapporto. Diventa un rapporto dove uno attinge qualcosa secondo le varie necessità che può riconoscere ancora come utile pratica per dare un senso, ma in quel momento lì. E l'appartenenza invece non viene fuori. Se è debole l'impianto pastorale, è debole la missione, è debole l'evangelizzazione. E resta debole l'appartenenza. Resta debole il senso della Chiesa. Un'altra sfida. Il processo di secolarizzazione, paragrafo 64, tende a ridurre la fede, la Chiesa, all'ambito privato e intimo. Intimo nel senso di individuale. inoltre con la negazione di ogni trascendenza, ha prodotto una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso del peccato personale e sociale, un progressivo aumento del relativismo, che danno luogo a un disorientamento generalizzato nella fase dell'adolescenza, della giovinezza, tanto vulnerabile dal cambiamento. Cioè, noi non dobbiamo solo guardare come stanno le cose nei comportamenti delle persone, dei bambini, delle loro famiglie, dei ragazzi, degli adolescenti. Dobbiamo assumere sempre più una capacità interpretativa di quello che sta succedendo. Questa è la consegna che può riguardare noi, a partire dal nostro essere membra vive della Chiesa, con il desiderio di esserlo sempre più, membra sempre più vive, no? Con questa forza di appartenenza profonda, non organizzativa ma mistica, quella dell'unico corpo santo del Signore, Eucaristia e Chiesa, non diversamente. Allora dobbiamo aguzzare l'ingegno, non andare a leggere chissà che cosa, adesso a cercare chissà quali teste, ma avvertire questa responsabilità. Se non interpretiamo quello che sta accadendo, non affronteremo la sfida e la nostra proposta sarà col fiato corto. Perché non porta con sé gli strumenti interpretativi e del dono della rivelazione, quindi della luce del Vangelo e dell'implicazione di questo sul destino dell'uomo e quindi la drammaticità o anche la bellezza, se si vuole, se ci impegniamo, di questo confronto con le sfide culturali che vengono avanti. Io la riporto sempre al centro, non mi lascio prendere. Per cui adesso dobbiamo aprire chissà quale tentativo di lettura. Confrontiamoci, parliamo, vediamo che cosa viene in gioco. E le parole del Papa, man mano che noi guardiamo le situazioni con questo tipo di attenzione, si riempiono di concretezza. Non perché siano non concrete adesso, ma è una concretezza sintetica. Noi, se apriamo la prassi pastorale, senza rassegnarci, senza chiuderci, capiremo che quanto è lo spessore di questa sfida. E allora la guarderemo più in faccia direttamente, e allora l'affronteremmo anche meglio, e allora attingeremmo luce e vigore. Vede che il Papa ha uno sguardo che è passato attraverso, ho assunto, lo sguardo dei vescovi africani, lo sguardo dei vescovi asiatici, adesso lo sguardo dei vescovi degli Stati Uniti d'America. Mentre la Chiesa insiste sull'esistenza di norme morali oggettive valide per tutti, ci sono coloro che presentano questo insegnamento come ingiusto, sia opposto ai diritti umani basilari. Tali argomentazioni scaturiscono solitamente da una forma di relativismo morale che si unisce, non senza inconsistenza, a una fiducia nei diritti assoluti degli individui. Fiducia nei diritti assoluti. Che spesso sono sempre meno diritti, ma sono proiezione e fissazione giuridica con tutto quello che di organizzativo porta dietro di sé, con sé, e di desideri, che sono proiezione dell'io e quindi non sono diritti nel senso proprio, ma sono formulati come diritti anche nell'organizzazione statuale, nell'organizzazione dei servizi, nell'organizzazione di un popolo intero, di una nazione, di un continente anche. Come diritti, quando in realtà sono semplicemente, nella visione della vita che viene dalla fede, penetra in profondità, espressione di desideri individuali, senza una verifica etica. Come il diritto al figlio sano, il diritto al figlio, il diritto a scegliere il seme da cui essere fecondata. Il diritto, non so, adesso l'elenco sarebbe anche vasto. E anche il linguaggio fa diventare diritto quello che non ha nemmeno il principio del diritto. E il diritto è sempre connesso con un dovere. In questi casi, in questi esempi, ma purtroppo anche in tanti altri esempi, l'istanza in ordine al far diventare diritto il dovere, non il dovere individuale, far diventare diritto il desiderio individuale, fa sì che gravi sulla spesa complessiva di un popolo il costo che comporta la risposta a questi cosiddetti diritti individuali, ma sono proiezioni di desideri individuali e non sono fondati sulla natura, la dignità dell'uomo, della persona, della vita. Capite che è un capovolgimento fortissimo, ma è già in atto da tempo, è già in atto da molto tempo, da decenni, a dir poco, e man mano questo trasforma. Come si fa, per esempio, ad aiutare, non dico a riuscire a far capire, ma ad aiutare una persona, magari sospinta in questo dalle difficoltà della situazione, no? A capire che si deve mettere in gioco per salvare ed esprimere un dovere, non invece poggiare su un presunto diritto fatto diventare tale per soddisfare o comunque risolvere, tra virgolette, individualisticamente certi problemi che sono posti dalla vita stessa. Come si fa? Noi siamo capaci di entrare in dialogo, confrontarci, subiamo passivamente, affrontiamo, entriamo nel merito. E ci vuole un lavoro diffusissimo, capillare, continuo, dando anche alle persone che incontriamo il tempo di ripensare. Basta dire, te l'ho detto io, è così. Camminiamo insieme, ci incontriamo, dialoghiamo e poco a poco cerchiamo di togliere la maschera a questi diritti. E se riesce a chiamarli diritti, chi si può opporre? Se invece li chiami doveri, dall'altra parte, come si opporrebbero? Il dovere comunque di tutelare la vita. Noi non possiamo essere inerti, passivi, ignari, senza un linguaggio capace di interloquire su questi aspetti. Sono fenomeni di cui la gente non si accorge, però dopo è stregata da questa visione. È stregata e quindi è posseduta da questa visione. Poi la logica ti fa dire, ma se io accetto di portare a termine la gravidanza di un bambino che certamente è down, sono causa dell'infelicità di questo bambino. I passaggi sono tremendi, non sono sempre dichiarati così, però è come quando si dice, ma se io continuo a tenere in vita questa persona, che è mia moglie, che è mio marito, che è mio figlio, che comunque vive una vita che non ha senso, perché nel dolore poi nulla ha senso, è mancato proprio un aspetto specifico del cristianesimo, della cultura, della visione culturale della vita secondo la logica evangelica, questo dono grande della rivelazione che interpreta dove noi non arriveremmo. Fa bene questa distinzione nella prefazione al libro che citavo stamattina, l'autore distingue bene ciò che è ragionevole già di per sé e ciò che per non osservarlo si fa passare come dipendente semplicemente dalla fede. Però noi dobbiamo sapere entrare. Adesso io faccio dei piccoli sprazzi, insomma, delle piccole esemplificazioni. Esemplificazioni. Certo, se fai un triduo, se metterci attorno da mangiare, da ballare, da danzare, tutti ci stanno, come no? Migliaia. Migliaia. Ma se tocchi, se vuoi toccare queste questioni, devi proprio curare che un tessuto si dispieghi lentamente ma tenacemente. Ho fatto solo piccoli esempi, ma sono drammatici, già dei piccoli cenni. E si crea una rottura tra le generazioni, mentre i passaggi generazionali dovrebbero avere la vitalità e la bellezza, la gratitudine di poter dire grazie che ho ricevuto questo, grazie che tu mi trasmetti questo, grazie che tu lo metti in pratica, perché allora ci sentiamo uniti, invece è tutta una serie di cose che spaccano, poi creano l'indifferenza. Per sopravvivere allo scontro, o diventi indifferente o ammazzi l'altro. Detto brutalmente, ma certo, non vorrei, ecco, ma succede così. Succede così. Queste punte non sono fenomeni isolati. O speriamo che siano più isolati possibile, di fatto, ma sono fenomeni che sono frutto, conseguenza del respirare un'aria diversa, un'aria culturalmente diversa, quindi una scala di valori, una priorità, un'urgenza etica e un significato stupendo, diversa, diversa, diversissima. Qui al 64, no? Dice, tende a ridurre la fede alla Chiesa all'ambito privato e intimo, è quello che è avvenuto nel referendum. Anche qui questa prefazione, gli dirò che l'ho citata. Va bene, concentra in modo emblematico e non riduttivo, emblematico l'assunto che esprime su questi fenomeni che hanno toccato e trasformato nel senso della vita della famiglia. Ho visto un video ieri, di pochi minuti, non riuscivo neanche a sentirlo bene. Ma è bellissima come immagine, perché è una mamma che compare, io conosco, quindi se uno non conosce lo può intuire, compare e racconta i suoi bimbi, che ha due bimbi, già, sono piccoli ancora, che aspetta un altro bimbo. E come si guardano questi due bimbi, che uno è dietro l'altro, i gesti che fanno, e i messaggi e i gesti che compie la mamma, è uno spettacolo di vita, bellissimo. Sarebbe da far girare. No, non posso farlo girare io, bisogna. Non. No, beh, ma adesso è per dire come. Noi dobbiamo far circolare queste cose dal vivo, non da un concetto che te lo dico io, guarda che è vero, così, cioè non funziona. Lo devo anche dire, ecco, ma non funziona. Funziona il rapporto fiduciario, dove tu condividi, assumi il contesto e la situazione della vita di questa persona, di questa famiglia, e fai passare la testimonianza, non tua direttamente, no? Ma per esempio di altre, di famiglie, e fai intrecciare risposta ad alcune problematiche che parla da sé, parla da sé. Proprio questo passaggio sulla riduzione all'ambito privato e intimo è un modo molto subdolo perché che svuota la stessa vita democratica. Io rispetto quello che tu fai, ma non ti do nemmeno cittadinanza nell'agone democratico. Anzi, se lo fai, se ti esprimi per quello che sei, dico, tu interferisci. Allora, la tua visione della vita non interferisce? È un meccanismo è un processo molto subdolo nei passaggi. È la privatizzazione di quello che invece il Vangelo dovrebbe, siccome è destinato a tutti, portare a tutti. Ma deve passare anche, non solo sotto la prova dei regimi dittatoriali, fino al martirio, nel caso, ecco, ma anche alla prova dei sistemi democratici che ti vanificano la tua identità, non te la negano, non ti contrappongono, ti lasciano fare. Però, se dopo bisogna scegliere un medico per un consultorio, deve avere caratteristiche che deve avere una via privilegiata colui che, eccetera. E questa è la democrazia. Per cui, cioè non è che tutto quello che avviene in democrazia è buono. Anche qui dobbiamo essere molto vigili nell'educare anche chi passa agli impegni politici, culturali, eccetera. Questo riferimento è una fiducia nei diritti assoluti degli individui. Sono il capovolgimento di desideri che non sempre sono buoni. Anzi, spesso radicalmente intaccano la vita stessa. E come fa a essere buono, umano, un desiderio che si trasforma in diritto a cui tutti si devono inchinare, tutte le necessarie spese vanno destinate lì, perché c'è questo diritto intangibile, no? Inviolabile, no? Quando in realtà colpisce la vita, la persona. Come si fa? In quest'ottica si percepisce la Chiesa come se promuovesse un giudizio particolare, siamo al paragrafo 64, e particolare quindi che peso può avere, che peso ha diritto di avere, o come se interferisse con la libertà individuale, come se, mi permetto di procedere io, la libertà individuale potesse essere senza riferimenti etici. Ma una libertà senza riferimenti etici è una libertà già persa, una libertà già svuotata, già morta, per cui nel momento in cui io sostenessi questo, lungi da me, ma voglio dire, si porta in casa, come dire, favorirebbe anche tante altre opinioni che sono contraddittorie, che sono contro la realtà fondamentale del bene della vita. E contro la tua stessa vita, perché come fai a dire a uno no, non mi devi uccidere? Come fai? E chi sono io? Il più bello per essere, o il più santo, o più che cosa? Dove la libertà individuale si rafforza senza vincoli etici, si rafforza tra virgolette, senza vincoli etici, diventando custode garanzia di diritti che diritti non sono, ma proiezione di desideri individualistici, diventa tutto possibile. Perché non c'è più una ragione plausibile per dire una cosa diversa. Questo è il disintegrarsi dell'unità anche di un popolo. E tutto passa ancora, lo dice ancora una volta qui il Papa, nel dinamismo, nell'agone dell'informazione. Poi al paragrafo 66 riprende tutta la questione della famiglia, che è l'ambito in cui si fa l'esperienza delle cose fondamentali, delle regole fondamentali, ma non imposte dall'esterno, che scaturiscono dalla natura delle cose, dalla natura delle persone, più giusto. Che qui fa un passaggio con i vescovi francesi. Non, la famiglia non nasce dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla profondità dell'impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale. Cioè la prassi attuale, o il clima attuale, la cultura attuale, hanno già svuotato i rapporti fondamentali tra le persone al punto da rinunciare alla bellezza del dono della comunione di vita totale. Favorire diritti individuali, cosiddetti diritti, significa a poco, senza che uno se ne accorga prima, se ne accorge se pensa, poi se ne accorge quando prova ed è scottato, ma quando ormai i fatti sono compiuti. Si priva continuamente, gradualmente, sempre più il clima complessivo della vita sociale, della vita culturale, di beni fondamentali. Il dono della vita totale, una comunione di vita totale, è un bene enorme. Perché dobbiamo favorire prassi e dettati legislativi che incrementano il contrario e non considerano più in partenza questo bene? Magari non tutti saranno capaci di viverlo, magari qualche incrinatura ci sarà anche dentro le esperienze più belle, ma se noi favoriamo culturalmente, giuridicamente, penalmente, nel senso di depenalizzare, quindi nel senso non di penalizzare, di depenalizzare, priviamo sempre più il respiro complessivo della società e l'esercizio della nostra umanità di beni fondamentali. Dopo ci meravigliamo che uno mette sui cartelli del tipo che dicevamo stamattina, che per niente o quasi niente spara, o cioè, l'individuo è sovrano, è il capovolgimento di una dinamica sociale, comunitaria. Mi dice che siamo nella stagione delle relazioni fragili. Nelle stagioni delle esperienze tristi. L'individualismo postmoderno e globalizzato, paragrafo 67, favorisce uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone e che snatura i vincoli familiari. L'azione pastorale deve mostrare ancora meglio che la relazione con il padre, padre maiuscolo, esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuove e rafforzi i legami interpersonali, mentre nel mondo, specialmente in alcuni paesi, riappaiono diverse forme di guerre e scontri. Noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l'altro, lo spazio dell'altro. L'anno scorso il convegno era lo spazio dell'altro, il convegno di ottobre dell'anno scorso. Quest'anno a ottobre continuerà ad approfondire culturalmente queste problematiche. Riconoscere l'altro, sanare le ferite, costruire ponti, stringere relazioni, aiutarci a portare i pesi gli uni degli altri. C'è un'altra sfida, altre, non un altro, che qui viene presentata, però credo che adesso dobbiamo concludere, la sfida dell'inculturazione della fede, di far sì che la fede come tale, senza sminuirsi nel suo contenuto, che è il dono del Padre, diventi e prenda una forza culturale capace di incidere nel costume, di formare un costume. Allora c'è bisogno di, nel paragrafo 69, evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo, per far sì che il Vangelo, come un seme fecondo, inculturi, trasformi la cultura, come ha condotto a scoprire e a riconoscere il valore della persona. Poi dopo ci sono fenomeni che tornano indietro. Inculturare vuol dire far entrare il seme evangelico, no? fecondando una cultura, trasformandola dal di dentro, non per imposizione, ma proprio per fermentazione. Poi indica qui alcuni fenomeni di fatto, che sono anche molto diffusi, sempre più diffusi. Anche le cronache contribuiscono a diffondere, dalla violenza domestica al maschilismo, eccetera. Ma accompagnate da una scarsa partecipazione all'Eucaristia, poi credenze fataliste e superstiziose che fanno ricorrere alla stregoneria. Ma voi non immaginate quanti ricorrono ai maghi, quanti dentro le nostre comunità. Molto più di quanto si pensi. Cos'è questo ricorrere? C'è stato un Angelus del Papa recentemente, mi pare, alla domenica, qualche domenica fa, sul non ricorrere ai maghi, che depauperano. Poi qui fa riferimento, depauperano anche economicamente, finanziariamente, sono tragedie nelle famiglie. È sempre l'influsso dei mezzi di comunicazione. Non manca mai. Lo ripete in tutti i modi, in tutte le salse. Lui che al primo incontro con i giornalisti si è inchinato. E non ha fatto la preghiera, non ha fatto la benedizione ai giornalisti la sera della sua elezione. Vi ricordate? Non vi ricordate? Sì. Non ha compiuto un gesto religioso con i giornalisti venuti da tutto il mondo
Perché
per
è una prassi quella?
Sì, è Papa, quindi ha incominciato con un buonasera.
No, pubblicamente.
Pubblicamente, sì. Pubblicamente. Dopo è difficile anche come comportarci. Trovare la misura, il modo, il momento, lo stile anche. Ci fermiamo qua, dai. Dopo vediamo se restare dentro un pochino ancora questa sfida delle culture urbane, che ha dentro alcune implicazioni interessanti anche per un lavoro pastorale. Chiudo proprio con l'ultimo paragrafetto del numero 70. Alcune cause di tutto questo sono la mancanza di spazi di dialogo in famiglia, l'influsso dei mezzi di comunicazione, il soggettivismo relativista, cose già dette. Però ne dice una nuova qua. Il consumismo sfrenato che stimola il mercato, la mancanza di accompagnamento pastorale dei più poveri. Ricordate il vincolo indissolubile tra fede e quindi vita cristiana e i poveri, come abbiamo visto ieri. L'assenza di un'accoglienza cordiale nelle nostre istituzioni e la nostra difficoltà di ricreare, ecco il punto. L'adesione mistica della fede in uno scenario religioso plurale. Lo scenario religioso plurale relativizza tutto, relativizza anche la nostra stessa visione della vita. E allora, come avviare ad una adesione mistica che ti rende appartenente profondamente con tutta la tua vita a questa realtà che è la Chiesa, che continua la presenza viva di Cristo grazie alla sua presenza sacramentale e all'azione dello Spirito. Se noi non tocchiamo questo tassello, che non è un tassello soltanto, è il centro, il cuore, è la condizione fondamentale per tenere vivi tutti gli altri tipi di attenzione, di lavoro, di servizio. Ecco, mi sembra bello chiudere proprio con questo. E consegnare ancora una volta a al cammino di fede, al cammino spirituale, nella Chiesa, questa grazia, questa scommessa, questa responsabilità, adesione e, Papa dice, difficoltà e dice di ricreare, quindi vuol dire che non c'è, c'è pochissimo, irrilevante. Ricreare l'adesione mistica della fede in uno scenario religioso plurale. È l'insistenza di scuola, bisogna dirlo, bisogna riconoscere. In un mondo plurale non ha fatto tante questioni. Bisogna dialogare con questo mondo plurale, portandoli con gli strumenti che sono uguali, la visione che noi abbiamo, portandola lì. Gli incontri sulla vita buona sono questa roba qui. Guai se si fermassero. Speriamo che si moltiplichino questi. Ecco, e prima ancora, ha chiesto a ciascuno, al soggetto ecclesiale, al soggetto singolo, al soggetto familiare, di rigenerarsi. Rigenerarsi vuol dire andare fino in fondo nella sequela del Signore, nella sua Chiesa. E dopo attivi questo dialogo in un mondo plurale. Questa cosa qui non è ancora compresa bene, spero che man mano verrà compresa e venga continuata. Comunque noi avvertiamo anche nel nostro cammino di fede questa delicata questione, ma non come un'ipotesi, come un compito, a cominciare da noi. Noi dobbiamo dire, coltiviamo questa adesione mistica della fede. Questa terra viva anche lo sguardo luminoso sulle vicende umane. E questo disporrà, poi chiudo davvero, disporrà che gli altri lo vogliono o non lo vogliono, lo colgano o non lo colgano, ma disporrà noi, piccole creature, piccoli segni, disporrà noi a porci, senza imporci, ma con la forza dell'amore che viene da Cristo e misticamente uniti a Lui, guarda gli altri, le altre, anche quelle che sono avverse, anche quelle che fanno qualcosa contro, ma guardarli come con lo stesso sguardo di Cristo. Ma se noi stiamo a un livello spirituale sotto, non abbiamo più questa visione. Mi spiego? Quindi questo è un punto fondamentale. Grazie per la vostra pazienza. E intanto